La consulenza. Il mondo degli animali.
Buongiorno, benvenuti nello spazio consulenza del mercoledì dedicato agli animali. Prima di presentarvi il tema e gli ospiti di oggi, vi propongo di ascoltare una clip audio.
Quando vengono da me, dopo un periodo di tempo, quando si accorgono che qui hanno la libertà, diventano affettuosissimi, mi corrono dietro, sono liberi, possono entrare e uscire dalla casa attraverso la porticina dei gatti, non hanno la minima paura di me.
E la prima cosa che lei fa quando le arriva un nuovo coniglio è la sterilizzazione.
Sì, in ogni modo, se no ne avrei centinaia. La prima cosa è sterilizzare i maschi.
Lei comunque ha dovuto dividerli, certi?
Sì, questi sono gli ultimi arrivati che hanno vissuto fino adesso, non so, avranno forse un anno in una gabbia di 30 per 60 o 70 centimetri al massimo. Non hanno mai potuto muoversi. Ogni nuovo che arriva viene accolto poco bene dal gruppo. Allora devo dividerli, devo tenerli separati per un periodo di tempo finché loro sanno dov'è la loro casa.
Sono animali molto territoriali.
Molto territoriali, ma dopo un periodo di tempo, quando loro vogliono poi uscire, diciamo dopo un mese o due, possono provare. Dopo c'è la grande lotta col resto del gruppo. I più forti riescono a inserirsi e osservo. Se non riescono a inserirsi, li rinchiudo di nuovo in un recinto separato.
Quella che avete appena sentito era la voce di Claudia Dillena, ospite di Animal House, la casa degli animali di Rete 3, in una puntata del 2005. Una puntata dedicata, come avrete capito, al coniglio domestico. Benvenuta insieme a noi, Claudia Dillena.
Grazie.
Do il benvenuto anche alla seconda ospite di oggi, Dalila Regazzi, volontaria attiva nel recupero di conigli abbandonati. Buongiorno Dalila.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La terza ospite di oggi ve la voglio presentare così.
Il grosso problema che io ho riscontrato qui venendo nel cantone di Neuchâtel è stato che le protezioni animali non sono assolutamente né interessate né equipaggiate o preparate per l'accoglienza di questi animali, cioè dei conigli e anche dei porcellini d'India. E quindi ci sono, cioè spesso e volentieri, insomma, vengono messi un pochino da parte, non vengono accuditi come si deve, anche quando la gente si rivolge, insomma, ai rifugi per adottarli, non vengono informati correttamente. Insomma, questo è peccato perché sono comunque degli animali che hanno delle esigenze di cura e di mantenimento che sono particolari.
Buongiorno a Elena Grisafi Favre, al telefono da Cernier, canton Neuchâtel, presidente della Colline aux Lapins, associazione che si occupa di conigli abbandonati. Buongiorno Elena.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Elena, prendo spunto proprio dal tema toccato da te nella clip audio per presentarvi anche la nostra quarta ospite di oggi. Lei è Erika Manzoni, medico veterinario specializzato nella cura di piccoli animali. Benvenuta Erika.
Grazie, buona giornata a tutti. Ciao Elena.
Ciao Erika.
Un pool di donne oggi pronte a darci tutti i consigli sul caso del caso, su come trattare al meglio i nostri amici conigli. Prima di iniziare la nostra chiacchierata vi ricordo il nostro numero di telefono 0848030707, al quale potete chiamare in ogni momento a partire da adesso. Claudia Dillena, partiamo da lei. Da quanti anni si occupa di dare una seconda vita ai conigli abbandonati?
Da 25 anni.
Quindi è una grande esperienza.
Sì, veramente.
Al momento quanti conigli ha in casa?
32, all'esterno.
Nel 2005, quando ci siamo incontrate la prima volta, erano solo 20.
Sì.
Si è allargata la famiglia.
Sì, sì, e si allarga sempre di più, richieste tutti i giorni.
La sua casa a Cavigliano, nelle terre di Pedemonte, con 2000 metri quadri di giardino, è diventata la loro casa. È cunicoli, buchi, è diventato un giardino,
sì,
proprio per conigli.
Un paesaggio lunare che ho suddiviso, ho diverse casette tipo chalet, è diventato praticamente un villaggio di conigli.
Ma come mai si abbandonano questi conigli? Cioè, insomma, si sente dell'abbandono dei cani, ma dei conigli?
Ma ben di più ancora dei cani e conigli, perché si prendono per i bambini pensando che è un animaletto che è molto ben gestibile, mentre è molto impegnativo e dopo un po' li abbandonano per causa di allergie dei bambini, perché poi sporcano, il pelo vola in giro, i coniglietti soprattutto diventano molto aggressivi se sono tenuti in piccole gabbie, perché la loro vita sarebbe all'esterno in grandi recinti coperti, protetti dalle volpi e dalle faine, e con tantissimo movimento, ciò che in una gabbia non hanno. E se un bambino dall'alto manipola un coniglietto, è chiaro che diventa molto aggressivo.
Ecco, Dalila, anche tu ti occupi di recuperare questi conigli abbandonati, anche tu hai un piccolo rifugio, ovviamente tutto in forma di volontariato.
Certo, assolutamente, a casa mia ho creato uno spazio proprio per loro, nel mio giardino, e sì, anche a loro arrivano tutte da situazioni di abbandono, proprio famiglie che hanno comprato questo coniglietto, poi il piccolo coniglietto è diventato subito grande, ha cominciato a rosicchiare un po' a destra e a sinistra, è ingestibile, si va in vacanza, non si sa cosa fare, e purtroppo arrivano questi poveri esserini che a volte arrivano messi veramente male, in condizioni veramente molto tristi. E così ho messo a disposizione questo spazio, un piccolo villaggio, diciamo, con delle casette. Loro praticamente usano queste casette solo per dormire e fuori, stanno fuori, perché comunque, ripeto, il coniglio è un animale che deve stare all'esterno, fuori.
Erika, medico veterinario, un parere proprio sulla gestione dei conigli?
Allora, libero sì, sempre. Dico sempre, un coniglio in gabbia è come un cane alla catena. Quanto è più piccola la gabbia, quanto è più corta la catena. Nessuno terrebbe comprerebbe un cane per tenerlo a 50 cm di catena. Fuori, se si può, i conigli vivono anche bene in casa, purché abbiano lo spazio, almeno una stanza dedicata a loro, o anche tutta la casa, che è relativamente facile da mettere in sicurezza. I conigli adorano i cavi, quindi i cavi vanno ricoperti, questo è il primo passo. La sterilizzazione per evitare comportamenti aggressivi, come hanno detto, e una buona educazione dei proprietari su come si maneggia. Come ha detto giustamente, non si può pensare di calare dall'alto e prendere un coniglio senza che questo si ribelli, perché in natura una presa simile è la presa di un falco o di un predatore, cioè. E l'animale si spaventa.
Certo. Ecco, ma sono tutte informazioni che in fondo, quando una persona va e lo compra in negozio, forse non riceve.
No, non li riceve.
Ecco, so che voi, ovviamente, facendo questo lavoro che vi impegna moltissime ore, siete pro adozione, e lo è anche Elena Grisafi Fabre, che è al telefono con noi da Neuchâtel. La Colline de Lapin è un esempio di rifugio che ospita tantissimi animali, una realtà importante nella Svizzera francese. Elena, al momento quanti ne avete voi?
Allora, tra i nostri due rifugi attualmente ne abbiamo circa una settantina. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi abbandoni estivi, che purtroppo continuano ancora adesso, adozioni pochissime, quindi siamo veramente sommersi dai conigli anche qui.
Ecco, tra l'altro sono dei costi enormi per mantenere tutti questi conigli.
Sono dei costi enormi, non solo legati al mantenimento, diciamo, per il cibo, le lettiere, queste cose qui. Tutti i nostri conigli sono castrati, i maschi, sterilizzate le femmine, e adesso da qualche mese li stiamo anche munendo tutti quanti di microchip.
Ecco, quindi, ma vi arrivano comunque delle richieste di adozione, oppure è veramente una tematica ancora poco conosciuta?
Allora, diciamo che sempre più spesso la gente ci contatta per adottare i conigli, perché magari hanno avuto il buon riflesso di rivolgersi a un rifugio per la protezione degli animali, che li ha indirizzati verso di noi. Quindi un po' più di sensibilità la stiamo notando, però il lavoro di sensibilizzazione è da fare ancora tanto, cioè la gente va spesso e volentieri, li compra nei negozi oppure da gente che li ha fatti riprodurre a casa, e che quindi vengono acquistati, insomma, con un po' troppa leggerezza.
Tra l'altro spesso si comprano, e se ne compra solo uno, perché già vederne due sembra troppo lavoro. Però, Erika, un coniglio da solo si sente malissimo.
I conigli sono animali sociali, esattamente come gli esseri umani. E condannare un animale sociale a vivere tutta la vita in solitudine È un maltrattamento psicologico entro certi limiti. Poi il coniglio si lega agli esseri umani, si affeziona moltissimo, ma noi non parliamo il suo linguaggio e lui non parla il nostro. È comunque una vita in cui non può esprimere al meglio quello che è la sua natura. E al di là di tutto, chi ha mai avuto una coppia di conigli e li ha visti stare vicini a farsi le coccole e darsi i bacini sa quanto sono belli da vedere. E a posteriori dice no, un coniglio da solo è una cosa troppo triste.
Tra l'altro tu parlavi prima di stanze, di spazi dedicati a loro, c'è addirittura veramente, ci sono molte persone che li tengono liberi per casa.
Come un gatto.
Perché in fondo basta insegnargli dove andare a sporcare.
I conigli sono un fino più indisciplinati dei gatti, ogni tanto qualche pallina in giro scappa. Però un animale sterilizzato, che quindi ha meno l'istinto di marcare il territorio, è un animale sereno che è ben integrato nel suo ambiente e quindi non si sente in dovere di marcare per un'ansia di dire questa è casa mia, è fondamentalmente sovrapponibile a un gatto. L'unica cosa, ripeto, i cavi vanno protetti, hanno un'attrazione estrema per loro,
è più forte di loro,
non ce la possono fare.
Senti, parliamo delle patologie legate al coniglio, ovvero un coniglio detenuto in maniera non funzionale, in maniera scorretta, a quali patologie va incontro?
Tante. Varie fasce di patologie. Un coniglio alimentato in maniera scorretta è più portato a sviluppare problemi alla dentizione. I denti dei conigli sono a crescita continua, perché in natura mangiano continuamente l'erba. Se mangiano un'alimentazione sbagliata, quindi classici pane fioccato, poco fieno, niente verdura, mangiano meno, i denti si consumano meno e tendono a crescere in maniera alterata, provocando gravissime lesioni, perché continuando a crescere arrivano a curvarsi, a conficcarsi nelle guance, nel palato, impedendogli poi di alimentarsi. Arrivano veramente situazioni orrende. E se la gabbia è piccola e il coniglio è costretto spesso nella stessa posizione, può avere problemi di pododermatite, cioè un'infezione alla base del tallone, perché c'è solo un piccolo strato di pelo e pochissima carne poi tra il fondo e l'osso. E quindi la compressione provoca all'inizio arrossamenti, poi pian piano piaghe, lesioni che possono arrivare fino a scoprire l'osso nelle situazioni peggiori. La terza cosa sono i blocchi. Un animale alimentato in maniera non corretta può avere un rallentamento del transito intestinale con fermentazioni, con stasi del contenuto a livello gastrico e a livello intestinale, che è molto grave nei conigli, potenzialmente letale. La quarta cosa, sulla sterilizzazione, come si diceva, al di là del comportamento, la sterilizzazione nelle femmine, mezzi permettendo, insomma, poi chiaramente nei rifugi si fa quello che si può, perché quando si parla di un numero molto alto bisogna tener conto anche di questo. La sterilizzazione delle femmine è consigliata perché un coniglio può arrivare a 10-12 anni di età se muore di vecchiaia. Nelle femmine, a partire dai 5-6 anni, le percentuali di tumori uterini salgono moltissimo. Si parla addirittura di una su due quasi che può sviluppare tumore all'utero. E quindi la sterilizzazione è un'enorme opera di prevenzione in questo senso.
Ecco ragazze, a voi quanti conigli arrivano in situazioni drammatiche come quelle che ha appena elencato Erika? Claudia?
Tantissimi, posso solo dar ragione a Erika, tantissimi, tra parassiti esterni, interni, blocchi intestinali, denti incisivi che addirittura sporgono dalla bocca e i proprietari non se ne accorgono, conigli che sono moribondi, che si riescono ancora a salvare in extremis. E quasi la maggioranza di tutti i conigli che ricevo sono malati.
Anche per te, Dalila, funziona?
Ma direi che diciamo la situazione più triste è quando arrivano e non sanno camminare, perché sono talmente abituati a stare fermi in gabbia e ci vogliono dei giorni prima che si abituino a fare proprio i primi passi. Saltare non se ne parla, sono proprio atrofizzati. E poi sì, i denti lunghi, le unghie lunghe, spaventatissimi, cioè fanno veramente molto molto pena. E con la pazienza si riesce comunque a introdurli, alcuni poi non hanno mai visto altri conigli, probabilmente avevano i fratellini da piccoli e poi non sono stati separati, venduti, quindi hanno sempre vissuto da soli, quindi ci vogliono proprio tempi lunghi per abituarli al gruppo, ad altri conigli, ma semplicemente anche nelle piccole cose, camminare, è triste ma è così.
Se si pensa che insomma si compra un coniglio in teoria per fare una cosa positiva, si compra un coniglio perché si dice che bello, invece poi vengono a fare queste situazioni assurde.
Purtroppo vengono venduti proprio così, giusto per vendere, ci sono dei negozi che sanno consigliare bene, altri no purtroppo, e la gente li compra sottovalutando proprio tutte le esigenze di questo animaletto, che è veramente molto fragile, molto più di quanto si pensa, è molto più fragile di quanto si pensa e molto più coraggioso di quanto si dica.
Vi propongo di ascoltare una clip audio che ci porta a casa di Claudia Dillena a Cavigliano tra i suoi conigli felici.
Questo grande coniglio qui, lui è il più grosso dei conigli, ma non è affatto dominante. Certe volte sono proprio i più piccolini che sono dominanti e gli altri devono lasciar posto. La vita sociale del coniglio, devo dire, non è poi molto differente da noi. Ci sono le guerre, c'è l'amore, c'è la pace, c'è tanta guerra, sì. Spesso mi vengono proprio consegnati conigli angora perché vanno spazzolati praticamente una volta alla settimana, se no è tutto nodo, il che non è molto facile spazzolare un coniglio. Questo qui è un coniglio di razza Ariete, ha già 9 anni e lui riposa da mattina a sera. Questo qui è una razza testa di leone, è la Lisa, è la più piccola ed è una dominante, e lei la sera viene in casa brava buona e lei non ha paura di niente, di nessuno. Questo è il Hansi, un coniglietto anche che scava da mattina a sera e che mi ha messo al suo quadro tutto il giardino.
Qua sotto è un tunnel unico.
Ogni tanto sprofondo anche, devo fare attenzione. è tutto collegato, ci sono tante uscite. Insomma, quando io voglio acchiappare un coniglio qui che non ci sta, posso aspettare, perché entra di qua, esce di là e poi entrato esce da un altro posto ancora. Non so bene quante entrate e uscite ci sono.
Beh, Claudia, lei si tiene in forma con i suoi conigli felici.
Sì, difatti, non è cambiata la situazione, anzi, cane, montagne, scavi, su e giù per i monti, insomma.
Se volete intervenire in diretta insieme a noi, 0848 030707 per sfruttare al meglio i nostri consulenti di oggi. Tra l'altro, Elena, ci sei ancora?
Sono.
Ah, ok, perfetto. Volevo chiederti una cosa. So che con la Collina Lapin fate molta informazione anche nelle scuole. Bisogna prenderli da piccoli.
Esatto, cerchiamo sempre di naturalmente di sensibilizzare i bambini, perché sono loro che magari vedendo i coniglietti in vetrina o dal contadino cominciano a fare dei capricci perché ne vogliono uno. Quindi non solo proponiamo la nostra informazione nelle scuole che volessero riceverci, ma proponiamo anche ai bambini che vorrebbero adottare un coniglio di venire nei nostri rifugi a passare una giornata con noi, quindi a lavorare, a pulire le casse, a nutrire gli animali, così toccano proprio con mano che cosa significa di doversi occupare tutti i giorni dei propri animali.
Così cambiano subito idea.
Esatto, spesso e volentieri è così, e noi siamo contenti perché almeno magari è un'adozione di meno, però anche un animale di meno che poi tornerà al rifugio o che comunque magari non sarà trattato in maniera corretta.
Al telefono Antonio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo fare qualche domanda all'esperta, approfitto della sua presenza perché è un paio di settimane che mio figlio ha portato a casa un coniglietto nano del tipo testa di leone, no? Ecco, e chi gliel'ha dato gli ha detto che comunque deve vivere da solo perché marcano molto il territorio, sono gelosi, ecco, del loro posto. Ecco, la prima cosa che volevo sapere è se questo è vero. Poi è in una gabbia da 1,20 m x 70 m, con la sua casetta di legno, eccetera, eccetera. E l'altra domanda importante che però volevo sapere è se può vivere all'esterno, nel senso, se non so se la gabbia posso metterla in terrazzo, sul balcone, E un'altra cosa, io quando torno la sera lo porto un'oretta in terrazzo, cioè il terrazzo molto grande, veramente molto grande, e lui va a destra e a sinistra, scalpita, corre, salta, eccetera, e poi tende sempre a mangiare le foglie delle piante.
Grazie Antonio, sono tantissime domande, spero che Erika se le ricordi tutte. Lei rimanga in linea, che magari se ne perde una, insomma, gliela ricordiamo.
Allora, una cosa di base, se appena arrivato gli faccia fare un controllo dal veterinario, soprattutto un esame delle feci, perché coniglietti piccoli a volte sono parassitate dai coccidi e sono parassiti molto pericolosi se crescono e diventano un'infestazione massiva, possono essere letali anche questi, quindi un esamino di sicurezza, questa è la prima cosa. Non esiste il coniglio più o meno aggressivo che deve restare da solo, cioè, sono tutti conigli, arieti, testa di leone, angora, ci sono caratteri più o meno territoriali, ma come si dice, c'è un piede per ogni scarpa. Sicuramente la sterilizzazione aiuta a farlo diventare più tranquillo con voi, aiuta a farlo diventare meno dominante e meno territoriale e quindi a permettergli una compagnia. L'ideale, potendolo fare, è sterilizzare il coniglio, maschio o femmina che sia, e poi valutare un'adozione, visto che di questo si parla. Magari, adesso non so se qui c'è la possibilità, portando anche il coniglio in modo da fare un inserimento, perché tante volte uno dice: io ho un coniglio, gli porto a casa la coniglia che a me piace, ma sono due caratteri incompatibili. Se invece il coniglio ha la possibilità di interagire, si vede anche, è un dominante, va bene con uno più remissivo, è un coniglio che ha determinate esigenze, si cerca la compagna giusta. La gabbia, che età ha il coniglietto?
Antonio!
Che età?
Sì.
Quanto è grande?
Sì, mi sente?
Sì, che età più
ecco,
o meno?
È a un mese e mezzo. È
piccino,
molto piccino,
sì.
Sì, è un batuffolo, è molto bello però.
Vai, ci credo. Allora, va bene adesso che è piccolo piccolo perché è un po' la sua tana, ma l'ideale è lasciargliela aperta in modo che lui la consideri come il suo nido e non come la sua prigione.
Bene, bene.
Il terrazzo va bene, l'importante è che sia protetto perché se si spaventano possono partire con una fuga cieca e se le sbarre del terrazzo sono grandi volano giù dal balcone.
No, è ricintato molto, molto bene, quindi non ha possibilità di scampo lì, però è 60 metri quadri, quindi è molto grande.
Allora si può anche, se c'è una parte coperta, si può mettere la gabbia in modo da lasciargli uno spazio all'esterno, poi se avete la possibilità di mettere una gattaiola sulla finestra, può entrare e uscire e ha uno spazio ampio dove correre, dove giocare. Un coniglietto cucciolo che gioca a fare la preda, nel senso corre, scarta, salta, si gira a mezz'aria, è una meraviglia da vedere.
Beh, infatti è molto bello.
Grazie Antonio di essere stato con noi e complimenti per essere un padre insomma così attento. E
mi raccomando, quando crescerà, sterilizzazione e poi l'adozione di una compagna.
Certo, seguirò il suo consiglio.
Arrivederci,
buona
giornata. Tra l'altro non vi ho chiesto qual è l'alimentazione migliore per un coniglio. Prima forse abbiamo accennato un pochino al fatto dell'erba, però insomma una persona può dire come l'erba, faccio fatica a prendere l'erba, ecco.
Allora, assolutamente fieno, erba, verdura in genere e acqua. Allora, un coniglio può vivere semplicemente con questo. Poi tutto il resto è come il cioccolato per noi, quel qualcosa in più che bisognerebbe evitare, però se capita ogni tanto non muore di certo. E sicuramente magari si può fare anche una bella passeggiata nei prati, raccogliere un po' di dente di leone, un po' d'erba che gli fa bene, l'erba fresca, naturalmente fresca, non raccoglierla per poi dargliela il giorno dopo perché fermenta, quindi farebbe male al coniglio. Però assolutamente sempre tanto, tanto fieno anche per i suoi denti.
Ecco, Claudia, so che i suoi conigli vivono con altri animali, quindi è possibile una relazione tra conigli e, non so, cane, gatto?
Sì, praticamente tutti i miei animali vanno d'accordo sia col cane perché è un cane mansueto.
Certo, se prendo un cane da caccia o un cucciolo, è già per scontato che se ne perdono di conigli.
Però insomma questo non è un deterrente, se qualcuno ha degli
No,
animali.
si può, il cane capisce, però è da sorvegliare all'inizio, soprattutto, sicuro è molto da sorvegliare.
E il coniglio può imparare dei giochi, non so, si può stimolarlo con dei giochi di attivazione mentale?
Sì, se ha voglia.
Se ha
Se ha
voglia.
voglia.
Ok, ho capito. E come interagire col coniglio? Perché prima dicevi, Erika, mai arrivare dall'alto come una preda, quindi bisogna magari mettersi a quattro zampe come lui.
Allora, ogni coniglio come sempre fa caso a sé. La maggior parte non ama essere preso in braccio, non ama essere sollevato da terra perché per loro è un gesto predatorio. La cosa che amano di più perché riproduce la loro gestualità sono le carezze sulla fronte. Perché di base due conigli che si coccolano si danno leccatine sulla fronte tra le orecchie. In questo caso di solito reagiscono, dico io, facendo la ciabatta, si spalmano al suolo con la testa bassa e rimangono lì a farsi coccolare. Non cercate mai di instaurare un rapporto di forza con un coniglio, è più cocciuto di un essere umano, vince lui. I conigli vanno convinti, vanno imbrogliati, vanno blanditi. Se vi mettete di punta con un coniglio, parte la guerra. Non c'è verso. Piuttosto cercate un po' di imbrogliarlo, appunto, inducendolo a fare le cose, a sporcare nella lettiera perché gli mettete il fieno lì o la fettina di melo, la cosa buona. Se volete sgridare un coniglio, una cosa che funziona spesso è girarsi di spalle e picchiare violentemente il piede per terra. Perché quando un coniglio segnala un gesto di stizza, picchia i piedi per terra. In natura tante volte è un gesto di pericolo, è come fa Tippete nei
Sì.
bambi, è l'avviso per c'è un problema. In cattività è anche un gesto che fanno tra di loro per ti odio. Se uno si gira e picchia il piede violentemente, il coniglio capisce c'è qualcosa che non va. Magari poi se ne frega, però almeno
Però
capì, perlomeno ci pensa.
benissimo. Lo spazio consulenza di oggi purtroppo termina qui. Io ringrazio tutti i miei ospiti, Claudia Di Lena, Dalila Regazzi, Erika Manzoni ed Elena Grisafi Favro da Neuchâtel, che è rimasta al telefono tutto questo tempo insieme a noi. Grazie Elena.
Grazie Lara, grazie a tutti voi.
La consulenza dedicata agli animali torna mercoledì prossimo. Vi parleremo di cani portatori di un handicap, la sordità. Avremo con noi l'autore del libro Semplicemente Sordo, Luca Scanavacca, che ci racconterà della sua storia con Tabata. Prima di salutarvi, lacolineaulapin.info o gioieconigli.org se volete saperne di più. Da Lara Montagna è tutto, a presto!